Buonasera a tutti, questa è la seconda conferenza degli animali umani che è giunta alla settima edizione. E questa sera abbiamo con noi la dottoressa Viviana Di Bezzo e la dottoressa Luisa Mondo. Viviana Di Bezzo è editrice della casa editrice Edizioni Cosmopoli di Torino ed è anche autrice di questo libro che trovate in fondo al tavolo, da cui la conferenza prende il nome. La scorsa settimana abbiamo avuto con noi Enrico Moriconi, Godio e Susanna Vallino, che ci hanno parlato dell'impatto ambientale e della situazione degli animali negli allevamenti intensivi. Questa sera invece parleremo un po' degli effetti anche salutistici della scelta vegetariana, e poi cercheremo di rispondere alle tantissime domande a cui i vegetariani, i vegani soprattutto, sono continuamente tartassati tutti i giorni da chi vegetariano non è. In fondo alla sala, sul tavolino, c'è anche questo foglietto dove diciamo, si può scrivere il proprio nome e cognome, un indirizzo email, se volete, un telefono, vedete voi, per essere informati sulle prossime iniziative. Perché tante volte non si riesce a raggiungere tutte le persone, oppure i giornali non danno la notizia in tempo, quindi se noi abbiamo un recapito è più facile che li contattiamo direttamente. Ancora una cosa, c'è la mostra Le ragioni del vegetarismo alla libreria Mondadori ancora domani, quindi potete visitarla fino al primo pomeriggio. E ancora una cosa, avete trovato sulle sedie foglietto che parla di una cena vegana organizzata da Edizioni Sonda a Crea domani. C'è solo una variante rispetto a quanto scritto lì, che diciamo, la serata inizia alle 19.30 e l'incontro con Luciana Baroni inizia appunto a quell'ora lì, quindi non è alle 17.15 come c'è scritto, ma più tardi. Io lascerei la parola a voi. Buona serata a tutti.
Allora, io innanzitutto ringrazio Massimo che mi ha invitato a parlare di vegetarismo, perché è ormai praticamente quella che io ritengo la mia battaglia per antonomasia, nel senso che sto dedicando tantissime energie a questo tema in particolare, tra i tanti possibili all'interno della battaglia animalista. E la questione che mi sta più a cuore, e mi sta più a cuore per due ragioni fondamentali. La prima è che purtroppo tra le tante porcherie che l'uomo riesce a fare sugli altri animali, quella dell'allevamento intensivo a scopo alimentare è quella che coinvolge il maggior numero di animali, e anche per crudeltà è una di quelle che più mi mette angoscia. La vita degli animali negli allevamenti intensivi è qualcosa di così lontano dalla loro vita naturale, per durata, per condizioni, eccetera, che veramente mette angoscia. Io non ho timori a chiamarlo un vero e proprio olocausto, perché parliamo di miliardi e miliardi di animali, insomma sono 12 miliardi di polli ogni anno che vengono allevati, uccisi, 12 miliardi tra ovini e caprini, 1,5 miliardi di bovini, 1,4 miliardi credo di suini, e non contiamo i pesci, non contiamo i conigli, perché non si contano, nel senso che vengono venduti a peso, quindi non esistono proprio numeri. Diciamo che possiamo quantificarli più o meno in circa 30-40 miliardi di animali ogni anno, ma sicuramente molti pesci sono esclusi. Quindi è un vero e proprio olocausto, e questa è una delle principali ragioni per cui questo argomento mi sta a cuore. L'altro è più facile da spiegare se vi leggo due parole che sono comparse in un articolo per caso la scorsa settimana, ma insomma questa è una delle accuse che si fanno più spesso agli animalisti. È un articolo apparso sul Corriere della Sera venerdì scorso. L'articolo è sulla una richiesta da parte di alcuni deputati al ministro della Sanità, Livia Turco, per salvare dei cavalli che dovevano essere utilizzati all'Università di Bologna a scopo sperimentale. E vabbè, si ironizza già abbastanza, questo signore ironizza già abbastanza nell'articolo, ma poi fa un suo piccolo occhiello dove dice: e adesso i sanfranceschi parlamentari presenteranno interrogazioni a difesa dei vitelli, dei cavalli, dei maiali destinati ogni giorno al macello? E chi si preoccuperà dei capretti, dei polli, dei tacchini? Nessuna pietà per i conigli. Perché limitarsi a interdire i laboratori veterinari di ricerca e non mettere al bando i banchi frigo dei supermercati? Salto, perché tanto dice un sacco di stupidaggini. O forse chiediamo alla scienza la pietà che le nostre pance, comprese quelle dei deputati sanfranceschi, ovvio, non conoscono? Cosa voglio dire? Che quando ci si schiera dalla parte degli animali, la tentazione da parte di chi non condivide le nostre idee è quella di metterci in difficoltà innanzitutto con la macro contraddizione. Ah, difendi gli animali ma te li mangi. Quando c'è questa contraddizione, cioè quando uno si schiera a difesa degli animali contro il circo, contro le pellicce, contro la vivisezione, ma poi li mangia, indubbiamente inficia molto del messaggio che dà, perché diventa poco credibile. Allora, dove non mi fanno comodo, gli animali hanno dei diritti, invece dove, insomma, la fettina, la bistecchina, la polpettina, lì non hanno più diritti. Quindi diciamo che è, secondo me, un punto fondamentale di chi si schiera dalla parte degli animali essere vegetariano, cioè avere una coerenza di pensiero. Vuol dire: sto dalla parte degli animali, quindi non li mangio neppure, non li utilizzo per nessuno degli scopi in cui normalmente sono utilizzati. E quindi è una questione di coerenza, secondo me, molto importante. Poi ringrazio Massimo anche perché io non sono, meno male che ha chiamato un medico, perché io non sono né medico né veterinario né dietista né niente, io sono solo una vecchia, vecchia vegetariana. Ho più di 30 anni di vita vegetariana, qualche annetto di vita vegana, e sono diventata vegetariana quando ero praticamente ragazzina, senza sapere nemmeno che si poteva davvero fare. Avevo, come immagino ci siano dei vegetariani tra di voi, famiglia contro, amici contro, poi 30 e più anni fa era proprio un po' difficilotto, era difficile anche andare al ristorante. Io ricordo ancora mio padre che diceva al cameriere: abbia pazienza, non mangio né carne né pesce, non so se riesce a trovargli qualcosa, il più delle volte c'era la frutta, insomma, non era semplicissimo. E quindi non sapevo nemmeno se davvero avevo intrapreso una strada fattibile, percorribile. Adesso per fortuna ci sono medici come la dottoressa Baroni, che parlerà domani, o la dottoressa Luisa Mondo, che ci dicono che oltre ad aver fatto una scelta etica, abbiamo fatto anche una scelta dal punto di vista dietetico molto, molto giusta, il che non può che farmi felice, ma appartengo a quella scuola di pensiero che non avrebbe comunque fatto un passo indietro, neppure se Luisa mi avesse detto che sbagliavo e che sarei morta da qui a poco, nel senso che secondo me la ragione di base per diventare vegetariani è, non me ne vogliono i medici, di carattere etico. Se poi c'è anche la dietetica va bene, ma è in più. Per dirla con Isaac Singer, io sono diventata vegetariana per salvaguardare la salute delle galline e non la mia, quindi la mia viene dopo da questo punto di vista, in quest'ottica. Ora, siccome immagino che ci siano molti vegetariani, alcuni anzi so che sono vegetariani e vegani, so anche quanto sia difficile però tenere banco quando, come diceva prima Massimo, gli amici o anche insomma altri commensali per caso seduti alla tavola con voi cominciano a farvi delle obiezioni, perché nessuno chiede a uno che mangia carne: ah, ma come mai mangi carne? No. Però appena dici no, io non mangio, ah, come mai? Saranno fatti miei, tra parentesi, però ti devi spiegare, siccome se dici sono fatti miei diventi automaticamente una persona che fa i capricci, devi riuscire a spiegare, a comunicare possibilmente perché hai fatto una scelta così controcorrente, così anche complicata, perché insomma ti complica un pochettino la vita. Allora, con un'amica giornalista di Repubblica abbiamo provato a scrivere un manuale semiserio di sopravvivenza per neovegetariani che intende proprio supportare, aiutare chi compie questa scelta e poi si trova il mondo contro e dice oddio, che cosa posso fare? Tutte le domande possibili di questo mondo sono contro di me, tipo non lo so, sia non mangi carne, ma lo sai che anche i vegetali soffrono? Che uno dice, può darsi, te comincia a non mangiare più polli, poi penseremo anche ai ravanelli in un secondo momento. E quindi abbiamo cercato quello che ci sembrava giusto fare, organizzare quelle che sono le ragioni importanti per diventare vegetariani. Io le ho suddivise più o meno in questo modo, sono di quattro tipi, poi ce ne sono molte, ma più o meno rientrano in queste quattro categorie. Etica, ragioni di carattere ambientale, ecologico, ragioni di carattere sociale e ragioni di carattere salutistico, dietetico, di cui parlerò. Io quindi mi occuperò delle prime tre. Allora, innanzitutto dal punto di vista etico, una cosa che noi consideriamo, chi ha scelto di essere vegetariano considera scontato, è che gli animali abbiano diritto alla vita. Disgraziatamente la maggior parte, il 99% dell'umanità non la pensa così e quindi doverlo spiegare non è così semplice. Di solito, insomma, la gente è abituata a vedere gli animali come bistecche e non come esseri viventi e vede la bistecca come qualunque altra cosa nel piatto e non come pezzo di cadavere. Riuscire a comunicare questa differenza non è così semplice. Di solito quelli più sensibili, proprio tanto sensibili, ti dicono sì, è vero, è triste, però dobbiamo pur mangiare. Che ti viene voglia di dire, mai mai provato con le patate, i broccoli, le zucchine, tutte quelle cose, perché ce n'è altro, non è che, insomma, non è una tragica fatalità dover mangiare carne, se ne può fare a meno, possibilmente è meglio provarci. Dopodiché, se uno vuole, può imbarcarsi in argomenti filosofici, deve aver letto bene Tom Regan e altri filosofi e provare a discutere sulla questione se gli animali abbiano diritto o meno alla vita. Io personalmente penso che il modo migliore per comunicare questa scelta sia la propria felice e serena coerenza, nel senso che niente come un bel esempio di persona che non rinuncia a niente, si sente in pace con se stesso e col mondo, sa comunicare questa gioia e questo amore per la vita, e credo che un vegetariano possa insegnarlo agli altri, l'amore per la vita. Nessun argomento razionale che io sappia può convincere di più. Non conosco vegetariani che lo siano diventati perché hanno sentito che sulla base di non so bene quale teoria giusnaturalistica vanno bene, se uno le conosce, le studia, va bene, si rafforza, si fa venire le spalle grandi, però davvero non credo che sia quello a convincere un non vegetariano a provarci. È molto più facile che ci provi perché l'avete convinto con la vostra serenità, con la vostra coerenza. Se volete strafare, al limite imparate a cucinare bene, vegano, vegetariano, e fategli vedere che non rinuncerebbe assolutamente a nulla, potrebbe mangiare di tutto, anzi presumibilmente da carnivoro rinuncia a parecchi gusti, colori e sapori che in una tavola vegetariana di solito non mancano. Invece un altro argomento, sempre di carattere etico, che un pochettino di più potrebbe convincere, laddove non avesse mai visto filmati o foto di allevamenti intensivi, è spiegargli come vivono gli animali negli allevamenti intensivi. Spiegargli ad esempio che una mucca potrebbe vivere tranquillamente 40 anni e invece per fornire a noi latte vive circa 7 anni sottoposta a gravidanze continue, sottoposta a uno sfruttamento pazzesco con mammelle dolenti enormi, e a 7 anni viene avviata al macello. Quindi i suoi 40 anni, per sua fortuna, perché 40 anni di quella vita sarebbero una tragedia, a 7-8 anni finisce al macello. Spiegargli che i vitelli che sarebbero nati, che sono nati da quelle gravidanze, finiscono in una catena di montaggio che li smonta e li trasforma in cotolette. Dopo una vita, anche loro per fortuna molto breve, fatta appunto di ritmi naturali privati del colore del cielo, della luce del sole, del calore del sole, del gusto dell'odore dell'erba, della carezza del vento, di qualunque altra cosa, fermi il più possibile, se non incatenati quantomeno in box molto piccoli, perché non devono muoversi, perché se si muovono si fanno i muscoli. Avete presente? Mi raccomando che sia tenera. Questa è la frase che tutte le massaie dicono al macellaio. Bene, se deve essere tenera, il vitello deve stare bello fermo, perché se si muove come vuole la natura si fa i muscoli. Oppure le galline ovaiole che vivono, penso lo sappiate ormai tutti perché se ne è parlato tanto, vivono in spazi larghi più o meno questo foglio, tutta la loro triste vita, che per fortuna anche per loro invece di circa 20 anni dura solo 2. Al secondo anno diventano meno produttive e quindi vengono avviate anche loro al macello, a catena di smontaggio, diventano per lo più dadi da brodo, molto spesso scatolette per gatti e simili. C'è la ricompensa per la produzione di uova, insomma. Ora, di solito l'amico, dopo avergli raccontato queste cose, dirà: vabbè, insomma, devi aver visto degli allevatori particolarmente cattivi e crudeli. No, perché non è crudeltà, è insito nel sistema. Se tutti quanti vogliono mangiare la carne tutti i giorni, e bene o male la famiglia media la mangia tutti i giorni, se non addirittura 2 volte al giorno, e possibilmente non pagarla troppo, perché bisogna pagarla troppo, allora, gioco forza, gli animali devono crescere a ritmi veloci, in spazi angusti, privati di qualunque cura veterinaria non necessaria, per cui se hanno male a una zampa, ma questo non determina un danno alla carne, non verrà curata. Quindi riducendo tutti i costi e aumentando il più possibile la velocità di crescita, anche in modi non sempre legali, anabolizzanti e quant'altro, si ottiene il massimo guadagno. Allora, finché la società occidentale vorrà mangiare carne a questi ritmi e pagarla relativamente poco, gli animali dovranno vivere così. Non c'è proprio via d'uscita, non è cattiveria, è proprio insito nel sistema. E quindi non è vero che abbiamo conosciuto abbiamo fatto circolare solo dei filmati di allevamenti particolarmente crudeli. Sono così proprio tutti, sono così per natura. E chi mangia carne dovrebbe perlomeno esserne consapevole, se almeno riducesse la quantità di carne, ma comunque, vabbè, lì si apre tutto un altro discorso. Poi abbiamo detto ci sono delle ragioni di carattere sociale. Allora, quando sarà capitato a tutti quelli che sono già vegetariani, quando annunciate di essere vegetariano ad una tavola di persone non vegetariane, solitamente c'è sempre quello che lo dice: ah, però voi pensate agli animali, ma non a chi muore di fame. Se vi è capitato, rassegnatevi, vi capiterà per tutta la vita, perché praticamente perché invece chi mangia per esempio l'abbacchio al forno, gli spiedini di maiale, lo fa, sì, ma il chiodo fisso è ai bambini che muoiono di fame. Invece i vegetariani pensano alle zucchine, non si capisce bene perché. Quindi questa è l'accusa che normalmente viene fatta ai vegetariani e ai vegani. Non c'è nulla di più infondato, nulla di più sbagliato. Perché? Perché molti di voi sicuramente lo sanno, non dico cose nuovissime, ma insomma, quando dovete raccontarlo e spiegarlo bisogna averle molto chiare. Per alimentare un bovino si utilizzano cereali, leguminose e quant'altro, quindi soia, mais, eccetera. Il guaio è che gli animali ne mangiano molti di più di noi per crescere. Allora, un bovino ha bisogno di circa 13 kg di proteine vegetali per crescere di un chilo. Un suino ha bisogno di circa 9 kg di proteine vegetali, un pollo si accontenta di meno, 4 kg, e aumenta di un chilo. Quindi cosa vuol dire? Che un italiano medio, che non mangia nemmeno come un americano, che sono ormai arrivati ai 150 kg di carne all'anno, noi ci accontentiamo di circa 90 kg pro capite l'anno, e se vi sembrano tanti, fatevi il conto, un panino al prosciutto ci sarà un metro e mezzo, vabbè, comunque, insomma, e poi mangi gli agnolotti, e poi insomma, alla fine il conto c'è, non è che uno debba contare sempre solo le cotolette, cioè la fiorentina, cioè uno deve mettere insieme tutti i pezzi, vedrete che è il ragù, eccetera. Alla fine, insomma, è stato calcolato, sono circa 90 kg. La Baroni l'altro giorno mi diceva che sono dati vecchi, probabilmente abbiamo già sforato i 100. Comunque, facciamo finta che ne mangi solo 90, abbiamo beccato quella dieta. Bene, questa persona in realtà mangia, se commutato in cereali, circa 700 kg di cereali l'anno. Anzi, per la verità ne mangia molti di più, perché ho detto che per aumentare di un chilo c'è bisogno di 13 kg di vegetali. Però non aumenta di un chilo di sottofiletto, aumenta di un chilo. Vuol dire che in quel chilo dobbiamo considerare anche tutto lo scarto, ossa, corna, zoccoli, interiore, tutto quello che si butta via, e che rappresenta circa il 45% dell'animale, è tanto, eh? Quindi vuol dire che quando è aumentato di un chilo di carne, cioè di roba che si mangia, in realtà ha mangiato 24 kg di roba, giusto? È quasi il doppio. Allora, questo vuol dire che un italiano medio, nei suoi 90 kg di carne l'anno, in realtà ingloba circa 1300 kg di proteine vegetali. Ora, anche un bambino capirebbe che con 1300 kg di proteine vegetali mangiano molte più persone di quante mangiano con un 90 kg di carne, che è una bella grigliata, per carità, però non ne spamiamo poi tantissimi. E se considerate che il 90% della soia e il 95% del mais prodotto in tutto il mondo finisce nei mangimi animali, vi renderete conto di che dimensioni ha questa cosa. La cosa più grave di tutte, poi, non è nemmeno questa, ma è il fatto che noi qui non abbiamo nemmeno lo spazio per coltivare tutta questa roba. Quindi che facciamo? Andiamo in Africa, in Sud America, in questi posti dove c'è ancora tanta terra. È vero che la gente muore di fame, però c'è tanta terra. Andiamo là, seminiamo il nostro mais, la nostra soia, eccetera, eccetera, ad uso zootecnico, e poi ce la portiamo qua e la diamo ai nostri animali, così là continuiamo di fame. Vabbè, ma ci sono abituati. E noi invece diamo tutto questo ben di Dio ai nostri animali, i quali sono delle fabbriche di proteine alla rovescia, perché mangiano 10 e restituiscono 1, se va bene, però come vi ho detto mangiano 20, in realtà restituiscono 1. Questo è il motivo per cui io personalmente, poi fate voi come credete, io non accetto lezioni di solidarietà da nessun carnivoro che mi accusi di fregarmene dei bambini che muoiono di fame. Non lo accetto. È stato calcolato dal World Watch Institute, quindi non da me, che se gli Stati Uniti dimezzassero il consumo di carne, sarebbe già una bella opera, si otterrebbero 105 milioni di tonnellate di cereali in grado di sfamare i 2/3 dell'India. E questo è il motivo per cui, sinceramente, quando mi accusano di fregarmene degli esseri umani, la mia serena coerenza va un po' a farsi benedire, mi incavolo un po'. Poi ci sono ragioni ambientali. Allora, dicevamo che per alimentare tutti questi animali, che sono circa 40 miliardi nel mondo di animali allevati ad hoc, occorre molto mangime, molti cereali, legumi, eccetera, eccetera. La terra è piccola, come si usa dire. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna disboscare, creare o nuovi pascoli o nuove terre dove seminare leguminose e quant'altro. Questo comporta una devastazione di territori che sono di vitale importanza per l'ecosistema, lo sapete tutti, le foreste pluviali e quant'altro. Significa perdita di biodiversità vegetale e animale, significa perdita di risorse idriche, e quindi alla fine una vera e propria devastazione, cioè quello che l'impatto sull'ambiente dell'alimentazione carne dei paesi occidentali è veramente devastante. Se poi mai cinesi e altri paesi emergenti volessero avvicinarsi ai nostri consumi di carne, siamo più fessi noi, abbiamo un minimo di benessere in più, per cui cominciamo a mangiare anche noi carne, non dico i 90 kg nostri o i 150 kg degli americani, ma anche solo un 40-50 kg l'anno, tanto per gradire. Il pianeta non basterebbe, bisognerebbe colonizzare un altro pianeta apposta per piantarci soia e mais. E poi l'acqua, l'altro problema ambientale. Perché l'acqua? Perché le proteine vegetali di cui si nutrono gli animali, in particolare il mais, sono estremamente bisognose d'acqua. Per intenderci, una tonnellata di mais ha bisogno di una tonnellata d'acqua per crescere, cioè si ottiene una tonnellata di mais con una tonnellata d'acqua, che è tanto. E quindi sono particolarmente mangiano molta acqua. E quindi sprecano tantissima acqua. Ma poi c'è una cosa che nessuno dice mai, nessuno ci pensa: gli animali bevono. Direte voi, vabbè, grazie, tutti beviamo, sì. Ma una mucca da latte beve 200 litri d'acqua al giorno. Un vitello da ingrasso beve circa 50 litri d'acqua al giorno. Questi sono dati di un veterinario, quindi vi dico tranquilla. 50 litri d'acqua al giorno sono tanti, eh? Calcolate che ci sono 3.000 km cubi d'acqua potabile sul pianeta disponibili e che ben 2.000 vengono utilizzati per l'agricoltura e la zootecnia. Il restante, praticamente in un chilo di carne, se fate il conteggio, considerando quello che è servito per piantare, far crescere i mangimi, quello che si è bevuto la povera bestia, quello che è servito per lavare le stalle, lavare tutto il processo di produzione, eccetera, eccetera, si arriva a circa, qui i dati sono abbastanza divergenti, circa 4.000 litri d'acqua condensati in un chilo di carne. Cioè il chilo di carne che arriva sulla tavola è costato al pianeta circa 4.000 litri d'acqua. E qui c'è l'altro motivo per cui mi viene da ridere quando mi dicono: con tutti i problemi d'acqua che ci sono, chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti. Va bene, lo posso anche fare, va via un litro, però se ti mangi un chilo di carne ti mangi 4.000 litri, cioè c'è una bella differenza. Fatelo, chiudetelo, però non mi sembra così, non è così, così significativo e pregnante. E poi, sempre sul piano ambientale, l'altra cosa che non si dice mai è che oltre a bere gli animali fanno la cacca, e ne fanno proprio tanta. Poveretti, mica colpa loro, però considerate che sulla pianura padana è come se ci fosse una popolazione aggiuntiva, oltre a quella che c'è, perché poi la maggior parte degli allevamenti sono condensati nella pianura padana, come se ci fosse una popolazione aggiuntiva di 134 milioni di persone che fanno la loro propria cacca e diventano 19 milioni di tonnellate di reflui che finiscono nelle falde acquifere, sottoterra, eccetera. Per nostra disgrazia, di vegetariani vanno a inquinare anche i vegetali. Perché? Perché nelle deiezioni degli animali ovviamente si condensano anche tutte quelle antibiotici, promotori di crescita, anabolizzanti e quant'altro che, nessuno si illuda, vengono regolarmente dati agli animali. A parte che gli antibiotici sono legali, quindi non c'è nessuno li dà di nascosto, li danno a iosa. Anabolizzanti altro sono illegali, ma vengono dati. Basterebbe fare il paragone tra l'animale allevato biologicamente e l'animale allevato in un allevamento intensivo. A parità di età, uno è così e l'altro è così. Ma c'è qualcosa di strano in tutto questo?
È palestrato.
Anabolizzanti per l'appunto, eccetera. Ora, tutti questi anabolizzanti, in parte, perché poi il resto se lo mangia, si mangia la carne perché rimane, una parte, circa il 50%, va via appunto con le deiezioni e va ad inquinare per l'appunto le falde acquifere. Qualche anno fa, c'è stato un problema nell'Adriatico, c'erano le alghe. E tutti si chiedevano, mangiandosi la loro piada piena di prosciutto, ma che saranno mai queste alghe? Ma guarda un po', forse è tutto quel letame che finisce in Adriatico e che, come dire, fa crescere tutte queste alghe, forse, ma nessuno vedeva il nesso, mandavano la piada al prosciutto e guardavano le alghe stupiti di come, da dove era venuto questo fenomeno, da Marte? No, era venuto dal prosciutto, però 2 più 2 non fa mai 4 in questi casi qui. Ora, ci sono zone, questo processo si chiama eutrofizzazione, no? Una crescita esorbitante di alcune alghe che praticamente fa terra bruciata, che nel mare non è proprio il paragone migliore che potessi fare, comunque, diciamo, distrugge la vita di un sacco di altre specie viventi, vegetali e animali, e fa praticamente morire intere zone di mare. L'ONU ha lanciato l'allarme. Il mar Mediterraneo è a rischio eutrofizzazione praticamente nell'80% dell'area, quindi siamo a livelli pazzeschi. E poi, vabbè, rispetto agli anabolizzanti, le cose che ho detto, ma magari le dirà poi Luisa, considerate che un animale che arriva al macello, in età da macello, ha già ingoiato nella sua vita circa 5 kg di farmaci, diciamo, in senso lato, cioè di prodotto chimico che va dall'antibiotico, l'anabolizzante, eccetera. 5 kg, che non sono pochi, insomma. E quelli in parte rimangono appunto nella carne. Se vogliamo ancora dire una cosa sulla questione ambientale, c'è ancora da considerare i lunghi viaggi a cui sono sottoposti gli animali, che io li vedo sempre sotto due aspetti. Uno, quello della sofferenza degli animali. Il 5% degli animali muore durante il trasporto, e sono tanti. Muore di freddo, muore di fame, muore di sete, muore di paura, muore di stress, muore di caldo, muore di schiacciato, calpestato dai suoi simili, scivola giù mentre scende o sale. Insomma, il 5% degli animali muore durante il trasporto. E se non muore, comunque, in alcuni casi si fa anche 5.000 km di viaggio. Chiunque di voi ha incontrato sull'autostrada questi camion sa che, insomma, non è proprio prima classe, ecco. 5.000 km sono proprio tanti. Voi direte, ma perché diavolo? E perché? Le solite leggi dell'economia, anche qui non c'è cattiveria. Semplicemente, in alcuni paesi, costa meno allevare. Pensare che già qui, voglio dire, ci sono delle cifre, io adesso non le ho a mente, ma comunque, insomma, per esempio, il proiettile cattivo, quello che uccide il maiale o il vitello, costa un centesimo, quindi se la costa meno, io non oso immaginare i costi che possono avere. Comunque, per lucrare ulteriormente, non bastando di quello che si può già fare qua, si va a comprare carne in quei paesi dove le leggi sono più permissive, quindi si può fare, non so, stipare gli animali ancora di più, farli crescere più in fretta, eccetera eccetera. A quel punto un po' di gasolio per il camion non cambia più la spesa, tanto il guadagno c'è ed è grande. Allora, se uno è attento all'ambiente, di solito gli ambientalisti, purtroppo, dico purtroppo, non sono vegetariani, ricordateli che 5.000 km di camion che va e viene carico e che torna indietro e che ritorna sono un bel impatto dal punto di vista ambientale, anche solo quello vuol dire. E bon, queste sono a grandi linee, senza aver detto nulla di stratosferico, però di solito cerco solo di organizzarle in modo che quando uno deve rispondere alle domande, poi se volete qualche risposta, presa per te, devo andarle a cercare qua. Ho cercato di metterle sul libro in modo che uno possa eventualmente cercarla e averla già pronta. E adesso però passerei là, anche perché non ho più voce.
Allora, buonasera, come diceva Massimo, io sono Luisa Mondo, sono un medico, sono vegetariana da 26 o 27 anni, ogni tanto perdo il conto, vegana da 7, ho 3 figli vegetariani e quindi conosco l'argomento sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. E in particolare poi la mia specializzazione è in medicina preventiva, quindi mi occupo di tutti i fattori che possono appunto favorire la prevenzione di determinate malattie e quindi mi sento abbastanza preparata spesso per discutere con alcuni colleghi che continuano a mantenere delle posizioni piuttosto arretrate. Mi aiuta solo con una presentazione, perché secondo me mi facilita un po' a ricordare gli argomenti che tratteremo. Allora, innanzitutto, voi vedete?
Sì.
Ci sono io di mezzo, no. Sì. Devo spegnere tutto che poi dormo. Allora, la prima cosa è che da quando è comparso il mio nome sul sito della Società Scientifica Nutrizione Vegetariana, come medico del Piemonte che si occupa di questo, ricevo veramente una caterva di mail, che più o meno sono sempre le stesse, in cui mi si dice, sai, io sono vegetariano, sono vegano, sto bene, però il mio medico non è d'accordo, non fa niente, no. E io devo dire che mi fa piacere rispondere a tutti, mi lusinga essere contattata, però credo che stiamo un po' sbagliando, perché se continuiamo a permettere ai nostri curanti di non informarsi, di non aggiornarsi, di non saperci dare delle risposte adeguate, stiamo un po' perdendo la nostra battaglia sulla formazione loro, in modo che il prossimo paziente che gli arriva lì e che dice vorrei diventare vegetariano, sono appena diventato vegetariano, possa non essere scoraggiato, ma al contrario il medico sappia dare delle risposte sensate. Allora, quello che è che il medico, il pediatra, il geriatra, il ginecologo, il medico sportivo si permettono di dire io non me ne intendo e via dicendo, ma non possono assolutamente continuare a lavarsi le mani su questo argomento, come non possono permettersi di dire a un diabetico, a un celiaco, a un epilettico, ma guardi, io di questo non so niente, vado da un'altra parte. E lo stesso discorso naturalmente è l'attenzione per i vegetariani e vegani, meritiamo lo stesso identico rispetto, quindi si devono documentare, ci sono online centinaia di testi, di argomenti, di articoli, anche molto molto recenti, quindi aggiornati, e quindi gentilmente dovrebbero informarsi su quello che è, per poter dare delle risposte concrete. Non si permetterebbero mai, ma mai, ripeto, di dire a un paziente che va lì e dice, ah guardi, mi hanno trovato il diabete, e dire, vedi, il diabete non ne so niente, veda un po' lei, se trova qualcuno. No, uno, perché devono sapere di diabete, così come dovrebbero avere delle nozioni almeno di base di dietologia, gli si chiede questo, anche negli aggiornamenti obbligatori ci sono dei corsi, e quindi credo che sia giusto che loro si informino e soprattutto che siano disposti a informarsi, in modo che magari la prima volta uno gli dice sono vegetariano, dice ma boh, non ne so molto, e la seconda volta però magari ci si possa andare lì portando un opuscolo, un libricino, un DVD, qualcosa, e dire guardi, qua ci sono degli argomenti, se vuole iniziare a informarsi, insomma, mettere giù un seme, vedere se germoglia qualcosa, non ha mai fatto male a nessuno. Quindi secondo me, prima di dare proprio per partita vinta e dire cambio medico, consulto, vediamo un po' in internet chi c'è, scrivo una mail alla dottoressa Mondo. La dottoressa Mondo è ben contenta, però sarebbe più contenta appunto se prendessimo coscienza del fatto che è un nostro diritto essere assistiti, e quindi ha senso poter chiedere che loro si documentino e ci seguano come meritiamo. E passando a questo, volevo dirvi proprio come sono cambiate le cose nel tempo a proposito di aggiornamento, nel senso che si parlava un tempo di un regime alimentare adeguato, poi è diventato sano e poi è diventato ottimale, e poi diventerà ottimissimissimo, non so cosa si potrà studiare. Allora, il regime alimentare adeguato, come sapete, è ovviamente molto antiquato anche, no? E consiste semplicemente nel definire una dieta che prevenga dei problemi nutrizionali, quindi una dieta che abbia tutto ciò che serve, quindi questo è praticamente ha senso ormai soltanto purtroppo nei paesi in via di sviluppo, ma da noi, così come negli altri paesi industrializzati, non ha proprio più senso. Quando sentite qualcuno che vi parla di un'alimentazione adeguata, non ci sta proprio dentro. Infatti, vi dicevo, questa concezione è proprio superata, occupandosi soltanto di rischi legati alla sottoalimentazione. Allora, il concetto è stato elaborato e si è passati, a partire dagli anni 70, a parlare di alimentazione sana. E con questo si intende un tipo di dieta che comprende sì l'adeguatezza nutrizionale, quindi la presenza di tutti gli elementi che sono necessari, ma anche l'introduzione di sostanze protettive, ecco qua. E allora che ci sia abbastanza calcio, che ci sia lo zinco, i famosi omega 3, ma anche che non ci siano determinate cose, quindi che non ci siano troppi grassi, che non ci siano gli antibiotici nella carne, che non ci siano gli anabolizzanti e via dicendo. Quindi hanno iniziato un po' più a prendere il tiro, quindi dice sì, c'è tutto, ma non solo, devi verificare che ci siano delle cose in più e possibilmente evitare che ci siano delle cose che sono più nocive che sane. Alla fine invece è stato elaborato il concetto di dieta ottimale, e qua è quello in cui certamente si dovrebbe poi cercare di spendere tutti per la propria salute in prima misura. E poi certo, combinazione, salta fuori che in realtà è molto molto strettamente legato anche all'alimentazione vegetariana, e adesso vediamo come. Quindi l'alimentazione ottimale è il concetto più evoluto in assoluto nel campo della scienza nutrizionale, ed è quindi un concetto che basa la dieta sui cibi vegetali, e dove però non siano solo vegetali, che già sarebbe, ma anche il più possibile vicino al loro stato di naturale maturazione, quindi non le fragole a Natale e non dei prodotti che si sa che abbiano viaggiato tantissimo, e anche di stagione, quindi il loro stato naturale e possibilmente di stagione. Quindi la verdura, quando è necessario, ok, si può comprare anche surgelata, però se si riesce a trovarla fresca, tanto di guadagnato; se si riesce a trovarla di stagione, tanto meglio; se si riesce a trovarla anche di produzione nostrana, meglio ancora, perché siamo sempre da capo. Queste ingente quantità di trasporti, queste conservazioni che necessariamente sono fatte, perché se il mandarino parte dal Brasile, fa scalo magari in Danimarca perché il volo costa meno, dividerlo in due tranche e poi arriva qua, e beh, non può essere certo lo stesso mandarino che è stato prodotto qua vicino ed è arrivato direttamente sui nostri mercati. C'era Grillo all'inizio, proprio all'inizio della sua ondata ambientalista, raccontava appunto di questi enormi jumbo che volavano portando i biscotti dalla Danimarca all'America, e i biscotti americani in Danimarca, diciamo, ma bastano che si mandino la ricetta dopo prima, no? E in fondo un po' il senso è anche quello, cioè va benissimo tutti questi frutti esotici che soprattutto questo Natale si trovano, però non sono necessari, sono un po' un modo per dire che possiamo avere tutto quando vogliamo, le fragole a Natale, le ciliegie a Capodanno, però anche no, se le fragole e le ciliegie maturano in un determinato periodo, perché forzare le cose? Ma perché anche toglierci il gusto di mangiare la prima fragola in primavera, la prima ciliegia a giugno? È diversa, ha un altro sapore, un altro colore, è la scansione delle stagioni che passano. Allora, dicevamo, quali alternative alla dieta tradizionale, onnivora, come vogliamo? Quindi sicuramente l'alimentazione lato-ovo-vegetariana, che è quella per il momento più praticata, oppure l'alimentazione vegana. La differenza sta semplicemente nel fatto, sicuramente tutti lo sapete, ma lo dico, tanto ci va due secondi, che nell'alimentazione vegana non sono compresi alimenti di origine animale di nessun genere, quindi né latte e derivati, né le uova, e tendenzialmente neanche il miele o altri prodotti che appunto siano a livello indiretto, molto indiretto, nel senso che uno l'ape può interessargli o meno, però se prende un certo atteggiamento di veganismo più stretto, sceglie di non utilizzare più neanche quello. E poi ci sono naturalmente delle piccole vie di mezzo, cioè se sei vegano ma hai il tuo vicino che ha le galline che razzolano libere e non le uccide a fine carriera, le chiama per nome, una volta ti regala un uovo, non commetti certo un peccato mortale, no? Se il tipo che ha quattro armi e le alleva bene e ti dà ad assaggiare il suo miele, non è una cosa così grave. Io credo che ci vada poi il buon senso anche in tutte le cose, non ci siano delle regole così drastiche. E allora, è iniziato la grande svolta nel 2005, quando sono uscite le linee guida sull'alimentazione negli Stati Uniti, e è un documento molto molto importante perché raccoglie tutti gli studi che sono fatti in campo di alimentazione. La prima svolta, come vedete, è che sulla copertina del libro non compare carne, c'è solo un pesciolino stilizzato, però nelle edizioni precedenti c'era bistecche, salsicce, via dicendo. Poi man mano hanno pulito l'immagine e addirittura la mamma porge al bambino un agrume, quindi siamo arrivati proprio agli estremi della salute. L'altro esempio di salute è fare sport, quindi vedete come si è proprio cambiato il concetto. E allora queste linee guida americane, che sono appunto pubblicate da questa riunione, da questo gruppo di scienziati, spiega appunto che dà delle raccomandazioni per la popolazione onnivora, quindi ridurre il burro, i grassi, la cottura alla griglia, i condimenti molto eccessivi e via dicendo, ma soprattutto c'è una grande sezione dedicata ai vegetariani per una dieta che sia equilibrata. E in particolare la posizione ufficiale di questo gruppo di scienziati, quindi non sono dei perdigiorno che si sono messi lì e hanno buttato giù quattro parole, è che la dieta vegetariana correttamente bilanciata sia salutare, adeguata, quindi qua ci sta dal punto di vista nutrizionale perché non manca niente, ma non solo, che comporti benefici nella prevenzione di alcune malattie cronico-degenerative e anche nel trattamento di alcune patologie. Allora, infatti, dicevamo, una dieta che sia o vegetariana o vegana, a seconda poi della scelta del singolo, dei propri percorsi, comunque che minimizzi gli alimenti animali, è in grado di ridurre, ma in maniera considerevole, statisticamente significativa, quindi non soltanto mi pare che, no no, i numeri parlano molto chiaro, l'incidenza di queste patologie cronico-degenerative, che sono poi in realtà il maggior male del nostro secolo: il diabete, il rischio di ictus, l'ipertensione, alcuni tipi di tumori, e poi in conseguenza dell'ipertensione, l'infarto, oppure l'osteoporosi, la calcolosi renale, epatica e via dicendo. In realtà si potrebbero prevenire in maniera efficace soltanto cambiando il tipo di alimentazione. Mentre al versante opposto, una volta che queste malattie sono arrivate, si possono fare delle terapie che da un lato sono costose e dall'altro naturalmente sono chimiche, cioè non hanno niente a che fare con la natura del nostro organismo, o addirittura con interventi chirurgici che in ogni caso non sempre sono risolutivi. Quindi naturalmente nell'ambito della prevenzione sarebbe preferibile attuare un regime alimentare che ci permetta di evitare questo, piuttosto che poi attuare dei meccanismi di cura quando ormai in realtà il danno si è instaurato. E succede quest'anno, quindi la cosa più recente in assoluto è una roba di 6 settimane fa, che la rivista Lancet, che è per noi la Bibbia, perché è una rivista di scienziati che raccolgono studi che, per essere pubblicati, passano dalla revisione di 4 review che rileggono tutto il testo, controllano che tutto quello che c'è contenuto sia veramente corretto, quindi per arrivare a pubblicare una cosa su Lancet è proprio il sogno di chiunque, è stato pubblicato un articolo. Questo articolo prende in considerazione quello che diceva Viviana prima, forse l'ha scritto Viviana sotto falso nome: cibi, allevamenti, energia, cambiamenti climatici e salute. Quindi loro hanno messo tutto insieme, hanno fatto un'enorme analisi, e questi autori, che sono un gruppo di scienziati indipendenti tra loro, che hanno scelto di lavorare assieme, ma che in realtà lavorano due in Australia, qualcuno in Gran Bretagna e qualcuno in Cile, quindi anche in posti lontani, mostrano proprio come tutti questi aspetti, quindi dico allevamenti e via dicendo, siano correlati tra loro e quanto sia urgente. Loro usano proprio queste parole: urgente una diminuzione drastica, quindi altro che ridurre eventualmente la metà. Loro vanno giù molto secchi e dicono che appunto soltanto con questa diminuzione urgente e drastica si potrà, del consumo di carne, si potrà evitare il disastro ambientale, perché si fa di nuovo sempre in fretta a parlare del surriscaldamento del pianeta, che l'acqua sta per finire, questo e quello e quell'altro, però noi ci giochiamo forte per far sì che tutto questo vada a rotoli molto in fretta, no? Quindi in realtà loro, andando a studiare tra i vari fattori, hanno individuato che questa fosse la chiave per la risoluzione del problema. E naturalmente questi esperti aggiungono che tanto maggiore sarà la contrazione del consumo degli alimenti animali, maggiore sarà il benessere che si può raggiungere da ogni punto di vista. Quindi certo l'impatto sull'ambiente, ma il consumo di energie, la salute e naturalmente il benessere degli animali. È un articolo che è talmente bello perché mette insieme tutto, lo mette in modo scientifico, lo mette in modo ufficiale e dice le cose che noi da anni ci arrabbattiamo a dire, ma con le nostre scarse risorse. E mi ha proprio colpita moltissimo, infatti non mi sembrava vero, vi assicuro, io sono abbonata, quando l'ho visto mi ciccavano gli occhi quelle cose che dice, beh, finalmente. Adesso sto facendo il giro dei siti scientifici e via dicendo, riceve molti commenti. E quello che mi ha di nuovo sconcertato, tornando alle diapositive di apertura, è che ci sono molti colleghi, anche non sprovveduti, ma che dicono: ma in effetti non avevo mai fatto questa correlazione, non ci avevo mai pensato sotto questo punto di vista. E quindi, caspita, vuol dire che in effetti è ora di parlarne di più, di parlarne non solo tra noi, ma di sfondare alcune porte che sembrano aperte, ma in realtà sono solo socchiuse. Magari prendiamo un colpetto che passi un po' più di aria, un po' più di idee, aiutiamo. Ma non solo. Wald e Lowe, che sono due importantissimi scienziati, chi di voi ha avuto recentemente una gravidanza o qualcuno... Wald è quello che ha inventato il test di Wald, il test integrato, lo screening praticamente per la scoperta delle malattie genetiche, è un genio, un personaggio pazzesco. Aveva introdotto insieme al suo collega un concetto di polipillola, nel senso che avevano selezionato i sei principi attivi dei farmaci più utilizzati per le patologie cardiovascolari e avevano visto che messi assieme con una determinata formulazione avrebbero potuto almeno ridurre l'80% delle patologie presenti nella popolazione. Una gran scoperta. Però la comunità scientifica non ha ben accettato questo concetto di polipillola, perché essendone così tanti insieme, sei principi attivi, non si potevano controllare gli effetti avversi. Una cosa se io prendo la pastiglietta di diuretico separata dalla pastiglietta del vasodilatatore separata dal calcio antagonista, una cosa se li prendo tutti assieme poi sto male e non so a chi dare la colpa. E quindi la comunità scientifica ha messo in dubbio questa faccenda e lo stanno sperimentando come al solito su volontari sani, sui carcerati in America, queste simpatiche cose. Però lo stanno sperimentando e non è poi detto che non verrà messo in commercio, ma al momento è in una fase di stallo. Loro però si sono dati per persi, hanno detto: ma se con i principi attivi riuscivamo a fare qualcosa di sensato, vuoi vedere che anche con gli alimenti che sono considerati protettivi, e qua torniamo al discorso della dieta sana, possiamo fare qualcosa? Allora hanno studiato un'alternativa che si chiama Polymeal ed è, loro la chiamano l'alternativa più gustosa per la salute. Allora hanno guardato il rischio, la riduzione, la percentuale di riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e hanno visto che 150 ml di vino al giorno, ma questo già si sapeva da anni, riducono del 32% il rischio delle patologie cardiovascolari. Il pesce, però, loro tra l'altro scrivono 4 volte alla settimana, quindi non è che ridurremo non mangiando comunque il pesce soltanto questa potenzialità del 14%, non cambia molto. Invece guardate, il cioccolato 21%, frutta e verdura 21%, aglio addirittura il 25%, potremmo essere un po' puzzolenti, però se abbattiamo un quarto di un quarto la probabilità di avere delle malattie cardiovascolari, le mandorle, perché? Perché naturalmente hanno un alto contenuto di calcio e quindi, come dicevamo, il loro effetto soprattutto per quanto riguarda il metabolismo del calcio, che è parte integrante del meccanismo di movimento della parete dei vasi, della diastole e della sistole. Quindi ogni cosa poi ritorna. Insomma, l'effetto combinato di queste cose ridurrebbe del 76% il rischio di malattie cardiovascolari senza prendere nessun farmaco. E qua noi, a parte appunto questo pesce, per cui in realtà il nostro rischio verrebbe comunque ridotto del 62%, che mi sembra già un ottimo risultato rispetto a niente. E la cosa proprio interessante è che loro comunque, pur avendo integrato il pesce perché è la storia degli omega 3 e via dicendo, hanno tenuto a precisare che l'alimentazione vegetariana non solo è legata alla minor mortalità per queste patologie, ma anche all'arresto di queste patologie. Quindi in qualsiasi momento uno si accorga di avere l'ipertensione, di avere problemi, può iniziare a cambiare prima il regime alimentare, prima di farsi riempire di farmaci chimici, ma non soltanto, anche la regressione. E ci sono degli studi molto importanti su delle riviste di cardiologia, dove si mostrano addirittura delle ecografie di vasi della grande aorta addominale oppure dei vasi del collo, in cui le placche aterosclerotiche tendono addirittura a sciogliersi, in una prima fase non ingrandiscono, che già insomma può essere un buon risultato, ma in alcune situazioni tendono addirittura a ridursi solo con la dieta, senza introdurre farmaci. Quindi evidentemente possiamo fare quello che è il nostro potere, scegliendo cosa ci mettiamo nel piatto, è una potenzialità enorme di cui spesso non ci rendiamo proprio conto e che sarebbe invece giustamente il caso di ragionare. Allora, quindi loro alla fine dicono, certo è una riflessione, non pretendiamo che adesso vi mettiate tutti a mangiare l'aglio, il cioccolato, il vino, magari non anche contemporaneamente, beh, perché, però loro dicono è un suggerimento, è lo spunto che noi vi diamo per iniziare a condurre un tipo di vita sano ed equilibrato. Consumare nella giusta quantità e regolarmente alimenti i cui benefici sono noti da molto tempo può essere veramente utile a prevenire questo rischio. E allo stesso tempo, vabbè, il nostro grande male, che è il cancro, che ormai è ai livelli elevatissimi di incidenza nella popolazione generale, era uscito di nuovo anche qua un articolo su Cancer, che è proprio la rivista che si occupa di cancro, nel quale si metteva in discussione i pro e i contro rispetto al fatto dell'alimentazione vegetariana, per cui dicevano, sì, è vero, si ammalano meno di cancro, però quale ruolo ha lo stile di vita? In genere i vegetariani tendono anche a avere uno stile di vita un po' meno, un po' più controllato, non fanno tanto uso di droghe, non fumano, per cui in realtà dicevano forse il fattore di confondimento è tutto un insieme di fattori, non è legato semplicemente al fatto che non mangino la carne e il pesce. Sì, però in realtà poi è stato dimostrato che mangiando più vegetali si consumano circa 2-3 volte più fibre. Queste fibre veicolano via dall'intestino più rapidamente le sostanze che potrebbero essere dannose. E quindi l'Istituto Nazionale del Cancro Americano, che di nuovo è una ente piuttosto autorevole, raccomanda l'assunzione di 20-35 grammi di fibre al giorno. E i vegetariani ne consumano 30-45, quindi noi siamo ampiamente coperti e qua si spiega in parte questo effetto protettivo. Ma non solo, i vegetariani e i vegani ancora di più consumano molto meno grassi. I grassi, come sapete, tendono molto a facilitare l'assorbimento attraverso i villi intestinali anche delle sostanze nocive. Fanno proprio da lubrificante, nel senso vero della parola, e quindi naturalmente, soprattutto per i tumori in cui i grassi sono fortemente implicati, e quindi la mammella, il colon e la prostata, il fatto di assumere meno grassi mette al riparo da un'ulteriore percentuale di rischio. Addirittura è stato stimato che siano quasi il 7-8% di differenza, quindi differenze significative. Ovviamente i vegetariani non mangiano la carne, e soprattutto la carne rossa, soprattutto fatta alla griglia, può dare origine a delle sostanze che tendono a dare dei componenti che a loro volta possono essere cancerogeni. Naturalmente si mangiano più frutta e verdura, che quindi hanno tutti quegli antiossidanti che sappiamo rientrano appunto nella dieta ottimale e che quindi ci aiutano a migliorare non solo l'alimentazione adeguata e sana, ma addirittura ad aggiungere dei fattori protettivi. Naturalmente più sostanze fitochimiche, che sono quelle contenute nella verdura foglia verde, i cavolini, via dicendo, che aiutano il metabolismo, e naturalmente più antiossidanti, perché tutte le gli altri arance, agrumi e via dicendo, abbiamo una grande potenzialità di migliorare le condizioni. Adesso direi che, allora, il solito discorso. E le proteine? E allora, questo è proprio solo un flash per farvi vedere che in realtà ci sono. È vero che la carne contiene gli aminoacidi essenziali tutti assieme, e che invece nei legumi, nei cereali, fatto salvo la soia che invece li contiene, non ci sono tutti assieme, quindi bisogna essere abili nel combinare i cereali e i legumi in modo tale da poter avere tutti gli aminoacidi essenziali insieme. E non c'è scampo, perché questi qua noi non siamo capaci di produrceli, e quindi siamo costretti ad assumerli attraverso le combinazioni alimentari. Però la fenilalanina, guardate in quante cos'è: avocado, mandorle, noccioline, semi di sesamo, semi di zucca gialla, banane, fagioli, quindi insomma è abbastanza semplice. Il triptofano, banane, latte, noccioline, datteri, formaggio, la lisina di nuovo nel formaggio, nella soia, in tutti i cereali e nei fagioli. Ecco qua, quindi io sono già a posto. Se mi mangio un qualsiasi piatto di cereali con i fagioli, già prendo la mia lisina e la fenilalanina, guarda lì, il problema non c'è più. Quindi insomma, la metionina è nel latte, nelle uova e nel frumento. E leucina e esolicina, che sono quelle che più spesso poi vanno in carenza, in realtà, come vedete, una è nei fagioli e l'altra è addirittura in tutti i legumi, nei pinoli e poi, per chi non è vegano, nel grano, nel pecorino, nelle uova, quindi in realtà c'è anche lei. La leucina è nei fagioli e la treonina è in tutti i legumi, nella soia, quindi in realtà ci sono. Questo mito delle proteine è un mito da sfatare, perché è stato ampiamente dimostrato che ci sono, che si possono assorbire. Poi insomma, noi stessi, andando in giro, continuando a vivere, a star bene, a fare le nostre cose, siamo a dimostrazione vivente, più di qualsiasi trattato o esame di laboratorio, che si può fare, si può stare bene. E di nuovo le solite domande: il ferro e le vitamine. Il ferro sapete che è meglio assorbito se c'è aggiunta della vitamina C, delle sostanze acide, ma comunque si assorbe. Incappare in un'anemia siderofenica per un vegetariano che mangi bene è addirittura meno probabile che incappare per un onnivoro che mangi male, che una volta salta questo, l'altra volta mangia questo, l'altra volta mangia una carne che però è stata troppo trattata e di ferro non ne contiene più. Quindi in realtà non è così vero, non è più così vero, non è un automatismo così scontato. E anche le vitamine, ma le vitamine sono in tutta la frutta, in tutta la verdura, quindi non è vero, non ci sono problemi, non hai problemi di assorbimento. Adesso volevo farvi una velocissima carrellata sulle varie fasi della vita, perché l'altro argomento clou di chi ti chiede è: ma il bambino, è la gravidanza, ma fai sport? No, allora, rapidissimamente, naturalmente per noi, soprattutto che facciamo medicina preventiva, la gravidanza inizia dal periodo preconcezionale, perché la mamma deve star bene già quando inizia la sua gravidanza, e quindi naturalmente sarebbe bene partire non troppo sottopeso, non troppo sovrappeso e con buon livello di ferro e di vitamina B12, e naturalmente con l'integrazione di acido folico. Questo è legato alla gravidanza e non all'alimentazione vegetariana. È stato dimostrato che le scadenti condizioni di vita in cui può trovarsi un feto nell'utero possono verificare ritardi di crescita dei tessuti, che poi tendono a manifestarsi in tutta la sua vita negli anni successivi, con un aumento del rischio delle malattie soprattutto respiratorie, cardiocircolatorie e metaboliche. E in particolare i bambini che sono nati, cioè è stato fatto uno studio su bambini nati nella guerra e nel dopoguerra, dove le mamme ovviamente mangiavano molto poco, c'era un grandissimo stress del loro pancreas, perché naturalmente la mamma secerneva livelli di insulina molto alti che non riuscivano a scaricarsi sugli zuccheri, e c'è stata in effetti una maggiore incidenza di diabete di tipo 2. Quindi sicuramente lo stress patito già nella vita embrionale tende poi a riflettersi anche nella vita adulta, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma comunque è influenza. E naturalmente soprattutto invece se la gestante mangia male, molto male, questi sono studi americani naturalmente, perché loro sono quelle che veramente mangiano male anche in gravidanza, fumano fino al momento del parto e via dicendo, tenderanno però poi ad avere un maggior rischio di tumori di quelli legati alla sfera ormonale, quindi la mammella, la prostata e il testicolo. E proprio non si sa se per uno squilibrio ormonale, per gli ormoni appunto che, come diceva Viviana, sono contenuti all'interno della carne, oppure per un danno ossidativo. Comunque sicuramente la correlazione c'è. La gravidanza. Confederazione di medici ostetrici e ginecologi, che costituisce questa associazione americana dei dietologi che vi ho fatto vedere prima, ha affermato proprio in quella ultima guida che la dieta lattovo vegetariana fornisce tutti gli alimenti richiesti alla gestante a tutte le donne che sono quindi in gravidanza o che allattano, e che quindi possono avere soddisfatti validamente i loro bisogni nutrizionali. Tant'è che il comitato della nutrizione dell'Accademia della Pediatria, loro sono molto rigorosi, perché in America ci tengono molto, sapete che hanno dell'acqua addizionata al fluoro, fanno delle campagne di vaccinazione molto efficaci, via dicendo, quindi non si sbilancerebbero mai a dire una cosa che non sia così. Invece affermano che una dieta che sia centrata sui vegetali, supplementata però con latte e uova, è nutrizionalmente simile alle diete con carne, ed ha però i benefici della minor frequenza delle malattie cronico-degenerative, a partire già dall'infanzia, con livelli di colesterolo più bassi. E quindi questo mi sembra che sia molto interessante, una buona garanzia. Sì, c'è tempo. Volevo farvi vedere questo piccolo cartone animato che raccoglie di nuovo tutto quello che diceva Viviana insieme e quello che diceva l'articolo del Lancet prima. Ossia, che verso il 1870 questo Henri Nestlé ha inventato il latte in polvere. Non è che volesse fare un favore all'umanità, è semplicemente che c'era una produzione in aumento di latte che non sapevano esattamente come stoccare, come sistemare, e quindi hanno pensato di collocarlo sul mercato proponendolo ai neonati umani, ai bambini. E per fare questo sono state avviate delle campagne di pubblicità molto pesanti, nelle quali alla donna veniva fatto venire il dubbio di non avere abbastanza latte, che non fosse abbastanza adeguato, che stare sempre lì a lattare le impedisse di fare le sue normali attività, e quindi è stato sponsorizzato moltissimo questo latte in polvere. E naturalmente un sostituto artificiale non protegge dalle malattie, perché non ha gli anticorpi che per via naturale la mamma può passare al proprio bambino. Ma non solo, soprattutto nei paesi poveri viene somministrato con acqua che spesso non è potabile, tettarelle e biberon non sterilizzati. Quindi tutto quello che sono queste malattie legate al famoso male da biberon. Ma non solo, le mamme che non hanno soldi abbastanza per comprare latte a sufficienza tendono a diluire in maniera eccessiva questo latte. Se ci vanno tre misurini, ma con due, questa roba, questo liquido è già abbastanza bianco, si può tentare di darlo lo stesso così, più diluito. E poi i soldi spesi per comprare questo latte in polvere vengono tolti dal nutrimento di altri figli che magari ci sono in casa. E poi la mamma che non ha il latte non può contare sul beneficio dell'effetto contraccettivo naturale dell'allattamento, che se non valido al 100% tende comunque a ridurre o posticipare le successive gravidanze, e quindi in capo a un anno si troverà sicuramente un'altra bocca da sfamare e sempre meno soldi per sfamarla. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa è la stima del 2007 luglio, quindi 5 mesi fa, pensate a fare la cosa, di 5 mesi fa, calcola che 1,5 milioni di bambini muoiono ogni anno perché non vengono allattati al seno. E sarebbe come dire che loro non possono beneficiare di un vaccino naturale che li proteggerebbe dalle principali malattie infettive infantili fino al momento in cui siano poi in grado di far fronte con le loro risorse o con le vaccinazioni. Ed è una cifra, secondo me, pazzesca, è una cosa terribile, terribile. Ma non solo, questo studio sempre ci dice che il latte artificiale è un grande nemico nell'ambiente, 20 milioni di tonnellate di latte vaccino ogni anno, quindi con tutto quello che comporta, queste mucche che sovraffollano il pianeta, che producono deiezioni, che consumano acqua, che richiedono energia e via dicendo. E poi ogni mucca, dicevamo, consuma i 3 tonnellate e mezzo di materia vegetale, e quindi cosa succede? Succede che di nuovo pascoli, disboscamento e via dicendo. E poi la produzione del latte in polvere devono essere bolliti per essere pastorizzati a temperature estremamente alte, grandissima quantità di energia e di acqua, e poi un'immensa quantità di carta, cartone, metallo, plastica, che sono in prevalenza elementi non riciclabili, perché sono uniti insieme, è molto difficile poi riuscire a staccare la carta dal contenitore di alluminio, che però ha il fondo in plastica, per cui è veramente un pasticcio. 550 milioni di lattine vendute ogni anno, che in pratica potrebbero avvolgere la terra e fare una volta e mezzo il giro del mondo. Tante sono, cioè una cosa pazzesca, e come vi dicevo la gran parte di queste sono difficilmente riciclabili. Poi i mezzi di trasporto utilizzati per portare questi cibi da dove vengono prodotti a dove vengono consumati, e quindi di nuovo inquinamento dell'aria e consumo di carburante. E poi le enormi quantità di gas che vengono utilizzate per scaldare, sterilizzare e via dicendo, e la sterilizzazione di biberon e tutto quanto. E quindi questo gruppo di lavoro ci invita a ricordare che il latte materno non spreca energia per la sua produzione, è sempre pronto alla temperatura giusta, non richiede gli imballaggi, non ha bisogno di essere trasportato da nessuna parte, e non ha bisogno ovviamente di essere riscaldato, e soprattutto contiene tutte le sostanze protettive che possono quindi favorire la salute del bambino. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che, fatto salvo i paesi del terzo mondo dove muore, ma anche qua i bambini allattati al seno sono meno esposti a otiti, diarrea, via dicendo. E che cosa succede se il bambino ha l'otite o la diarrea? Farmaci, iniziamo subito. Un bambino di un mese, due mesi, a imbottirlo di farmaci, e questo sicuramente è contro la volontà di qualsiasi genitore, che però spesso, influenzato appunto da campagne pubblicitarie, da idee che gli vengono messe in testa, rinuncia all'alimentazione più naturale che ci sia per passare a qualcosa che è già artificiale, già da subito, iniziamo dal primo momento a danneggiare questo organismo sano, questa terra vergine che è un neonato. nello svezzamento. Le linee guida ci dicono che dopo 6 mesi di allattamento esclusivo si possono iniziare a introdurre gli alimenti. Ma quali alimenti e come? Beh, innanzitutto gradualmente, perché bisogna rispettare i gusti del bambino. Non possiamo di nuovo, è un po' il concetto della polipillola. Va bene, ha compiuto 6 mesi, gli diamo assieme tutto quanto si possa mangiare, poi se qualcosa gli ha fatto male non sapremo mai che cos'è stato, bisogna riazzerare tutto, reintrodurre un po' per volta. Ha tutta la vita per assaggiare tutto lo scibile possibile e immaginabile degli alimenti, iniziamo un po' per volta. Naturalmente rispettando i gusti del bambino, perché se una cosa proprio non gli piace, te la sputa una volta, e 2, 3, 4, vabbè, magari lascia perdere. Anche a noi ci sono delle cose che non piacciono, quindi il senso è quello. E naturalmente dando il buon esempio. Perché se il genitore mangia la frutta, la verdura, si nutre in maniera adeguata, il bambino, vedendo che in tavola c'è quello, tenderà a mangiare quello. Ma certo che se il genitore si mangia l'hamburger, il bambino si mangia la pappetta spappolata, non avrà mai tanta voglia di mangiare quella roba lì che gli si propone. Quindi possibilmente mangiare tutti assieme tutti gli stessi cibi sani che fanno bene a loro e fanno bene a noi. E nell'infanzia dal punto di vista sanitario siamo benedetti da questa associazione di pediatri americani che è molto rigorosa, però ci sono dei problemi di cui forse anche Viviana parla ampiamente nel suo libro, che sono legati al fatto che molta gente dice: ma il bambino non te l'ha chiesto. Non mi ha chiesto neanche se per questo di mangiare l'omogenizzato di carne, perché quando sono così piccoli subiscono tutto quello che noi decidiamo se battezzarli o non battezzarli, se mettergli la felpa verde piuttosto che gialla, se mandarli al nido o farli stare col nonno, decidiamo se portarli nel marsupio o nel passeggino, decidiamo cosa dargli da mangiare. Cioè, poveretti, sono in balia di noi genitori, che si suppone per il loro bene facciamo le scelte che riteniamo migliori. Quindi se abbiamo scelto che per noi la strada migliore è quella del vegetarismo, la faremo per loro anche, e la faremo nel migliore dei modi, proprio perché se un bambino sano è lui per primo sia da esempio rispetto a chi pone dei problemi. E come dirla al bambino questa scelta? Ma noi dicevamo, come gli dice al bambino: guarda, non si deride una persona disabile, non si butta il vaso dal balcone, non si ruba neanche la caramella, perché comunque non è bello farlo. Perché non dovrebbe capire che nella sua famiglia si è scelto di rispettare la vita in tutte le forme? I bambini sono delle spugne, capiscono tutto, e quindi hanno diritto che gli si spieghi il tutto già da subito, spiegando anche che è una scelta della famiglia, e questo non vuol dire che il compagno o la maestra o la nonna che mangiano la carne sono cattivi, semplicemente hanno fatto un'altra scelta. E quindi in realtà è una grande palestra non solo alimentare ma anche di rispetto, iniziare già da subito a capire che ci sono delle differenze, che le differenze tutte vanno rispettate, accettate e rispettate. Vi dicevo che i dati confermano che l'alimentazione lattovo-vegetariana può essere ampiamente sostenibile. Gli studi hanno dimostrato anzi che i bambini vegetariani tendono a essere più magri e più tonici, attenzione però ad alcuni pericoli. Uno, che abbiano una bassa densità calorica, perché le fibre tendono a saziare molto prima, quindi se gli diamo una tonnellata di insalata prima di dargli poi le proteine, molto facilmente avrà la pancia piena e dei nostri ceci o del nostro tofu, via dicendo, se ne farà un baffo. Quindi magari dargli prima le proteine o mescolato assieme in monopiatti di cereali e legumi, perché altrimenti si rischia appunto che introduca troppo poche calorie mangiando solo verdura. E di nuovo le proteine di bassa qualità, quindi che siano proteine latto vegetariane e che siano però anche proteine di qualità, quindi non qualcosa di preparato, stoccato, surgelato, trasportato, ma possibilmente dei buoni fagioli freschi, il tofu, il seitan, cose che un formaggio biologico. Ci sono dei formaggi che non riesci neanche a capire che sono formaggi, cioè certe creme spiaccicate dentro a certe confezioni di plastica che viaggiano un sacco, che stanno in frigo, non hanno proprio l'idea di che cosa possa essere invece una mozzarella fresca o una ricotta fresca. Quindi cercare di prediligere anche la qualità di quello che si dà. Allo stesso tempo, attenti all'eccessiva somministrazione di latticini: non tutti i 14 pasti principali possono essere ovviamente sostituiti da latticini. E ancora il tema dell'alimentazione vegana nell'infanzia, che è attuabile soltanto dando una serie di integratori, in particolare la vitamina D, il ferro, lo zinco, la vitamina B12. E qua subentra il discorso della difficoltà di avere un bambino vegano, perché intanto è un po' una malattia, nel senso che se devi prendere 7 integratori è abbastanza difficile, cioè un poveraccio, è meglio dargli una fetta di formaggio. Poi le feste, la scuola, la vita sociale, la pizza con gli amici, il gelato, per cui il mio personale punto di vista di Luisa Mondo come mamma, come medico, è che abbia un senso lasciarli essere vegetariani, lato ovo vegetariani, finché saranno in grado di decidere. Intanto perché è più facile che riescano ad accettare la scelta e non rifiutarla in toto, perché dice mamma mia, non ho mai neanche potuto assaggiare questa benedetta mozzarella, adesso appena mia mamma ti gira me ne mangio 8. E d'altro canto, come dice Mia nel suo libro, possiamo dargli la possibilità di scegliere invece loro di diventare poi vegani, se sentiranno che la scelta vegetariana inizia a stargli stretta, che tutto sommato anche il fatto che i vitelli che vengono preparati dalle mamme per prendere il latte dalle mamme e fare i formaggi non gli stia bene neanche a loro, però ecco, lasciamoli su questa via di mezzo e poi nell'eventualità si possono fare delle scelte più pesanti in seguito e possono soprattutto farle loro. Quello che conta, io alla fine di tutto questo voglio dire proprio solo questo, che il vegetariano comunque può seguire un'alimentazione corretta senza fare chissà quali fatica, alchimia o via dicendo, semplicemente usando veramente il buon senso e spesso, proprio perché gli vengono fatte tutte queste domande, tutte queste paranoie, si rischia di fare degli errori in eccesso, quindi sostituire la carne con latticini in tronco, per cui il colesterolo decolla, si ingrassa di 2 centimetri alla settimana, oppure mentre invece sarebbe il caso di privilegiare i legumi, come dicevamo, abbinandoli a cibi ad elevato contenuto di vitamina C, l'aceto, il limone, la frutta, per aumentare l'assimilabilità del ferro. E per i vegani, come vi dicevo, c'è il problema di privilegiare sempre, sempre, sempre l'assunzione dei legumi con la vitamina C, a includere nella dieta semi e frutta secca che sono ricchi di ferro e di zinco, assumere regolarmente la vitamina B12. La vitamina B12 non scherza, perché se manca intanto si instaura un'anemia che può essere anche molto grave, e poi siccome fa parte della guaina mielinica dei nervi può alla fine dare dei danni molto molto seri sulla conduzione nervosa, per cui non si scherza con la B12, non si può improvvisarsi vegani e non assumere un'adeguata fonte di vitamina B12, è veramente un problema. In generale per tutti, come dicevo, i cereali, certo, possibilmente integrali, dicevamo nella dieta ottimale ci propongono di utilizzare gli alimenti il più possibile vicino al loro stato naturale, quindi certo la raffinazione non fa parte del loro stato naturale. E inoltre la scorza che li lascia essere integrali è una fonte di vitamine, di minerali e di fibre, e abbiamo visto come sono importanti le fibre nella prevenzione. Di nuovo, privilegiare le proteine che forniscono tutti insieme gli aminoacidi essenziali, quindi i fagioli, la soia, aumentare il consumo di frutta e verdura, quindi non dire non mangio più la carne, mangio 8 fette di pane, no. Usiamo bene anche la frutta e la verdura che c'è, consumare, come dicevo, regolarmente la frutta secca, i cibi ricchi di calcio, in particolare la soia e tutti i suoi prodotti, addirittura c'è del latte di soia arricchito di calcio che permette quindi di avere un'integrazione praticamente totale, e tutta la verdura a foglia verde, e poi come vi dicevo i prodotti di stagione, sempre per il fatto che quelli non di stagione è molto difficile che siano più sani, ecco. Io sento la scatoletta, ecco. Io avrei finito, però qualsiasi domanda mi sento qua. Grazie. No, allora, di sicuro tutta la frutta secca, in particolare le mandorle, e poi via via scalare i pinoli, le noci, le nocciole, comunque la frutta secca ne ha, quindi non vuol dire che uno debba ingozzarsi per forza di frutta secca, però che una buona muesli che abbia dentro anche un po' di noccioline, oppure il pesto che ha dentro i pinoli.
Il vento della frutta secca lo dice sempre il padre, nel fatto che comunque in proporzione di grasso.
Sì, però se uno poi non mangia il burro, non... Sì, certo, però se uno non mangia il burro, non mette quantità eccessive di olio, non mangia formaggi grassi, si può anche usare un po' di frutta secca, proprio anche perché è è molto ricca di queste sostanze, quindi ce n'è bisogno. E poi considerate che comunque per quanto uno voglia stringere e togliere i grassi, ci sono la vitamina A, che quindi è tutto il trofismo della nostra cute, la vitamina D, che è la salute del nostro osso, la vitamina E, che ha molto a che fare con la nostra retina, la vitamina K, che ha a che fare con la coagulazione, che non si possono assorbire se non veicolate dai grassi, no? Sono chiamate proprio vitamine liposolubili. Quindi un minimo di grassi comunque nella dieta ci deve stare, ma ci deve, perché sennò moriamo. E quindi comunque un cucchiaino di olio sano, oppure appunto tre noccioline, adesso lei dice grassi, allora via, mangiamole al mattino a colazione.
Io vado sempre a quantità che non sono pensato con le prezze.
Il pacchettino, no, in realtà le linee guida direbbero 3 al giorno in qualsiasi forma, quindi
3 noccioline
o 3 noci.
No, io quando penso che mi devo mangiare un pacchettino di
noccioline, no, allora ne bastano 3. Poi se lei il giorno che ha la pasturnia ha voglia di mangiare un sacchetto, può, no, però, e quindi però in qualsiasi forma, quindi appunto dal muesli con le noccioline alla torta con i pinoli, al pesto, non è detto che... Non fonti così assimilabili, nel senso che essendo tanto legato così alla fibra della verdura, molto in fretta viene eliminato, non si riesce a assorbirne così tanto. Sì, nei legumi sì, la soia è molto 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 ricca di calcio, decisamente.
Sì, scusi, nell'acqua minerale...
Ma
uno
sì,
prende la tangerina e pieno di calcio.
Sì, ma anche l'acqua del rubinetto ce l'ha,
sì,
il calcio.
La è piena di calcio dell'acqua, non c'è problema, ma se guardate il rubinetto c'è la storia più dura in Italia.
No, infatti.
Ma vuole dire, c'è da tante parti il calcio.
Sì, però il calcio, certo, no, lo prendono tutti, anche chi mangia nell'acqua lo prendiamo tutti. Il problema è chi non mangia più né latte né formaggi.
Sì, no, che... lo so, perché ho fatto dei controlli adesso per il suo burro. Ma la vostra 5 litri di acqua che hanno più caldo, per esempio
sì, la tangerina. Sì, che ne ha tantissime.
Se uno prende un colesterolo, ad esempio, che non può mangiare formaggi, eccetera, il medico mi ha consigliato di bere questo tipo di acqua.
Esatto, certo. Sì, no, ma infatti... Infatti tanto bere dobbiamo bere perché ci fa bene, tanto vale scegliere un'acqua che se non abbiamo problemi di calcolo di reni va benissimo, un'acqua che sia ricca di calcio. E tanto non c'è molta scelta, c'è questa B12 di questa ditta che si chiama Phoenix B12 e adesso ne hanno fatta un'altra, però io non l'ho ancora provata, non ho ancora visto. Comunque quella, in genere c'è solo quella, non c'è scampo. Ah, brava, è quella lì della Solgar. Allora, chi l'ha già provata dice che vada molto molto bene. È una ditta molto seria, è prodotta qua da noi, si può provare. E ha fatto i controlli però? Ma sì, no, è sempre da prendere.
Studi che dicevano che facevano sulle presidiali che poi alla fine si è arrivato un risultato.
No, perché in realtà c'è stato un grosso problema che i mari sono troppo inquinati, era più il danno che il beneficio, le alghe giapponesi erano radioattive, quindi per un periodo sono state proprio completamente ritirate, lo studio adesso sono stati riazzerati e ripartiranno. Le alghe sono molto ricche di iodio, questo senz'altro, quindi tendono a aiutarci a aumentare un po' il metabolismo, sono... Però sul resto in realtà non sono stati proprio bloccati gli studi, erano anche ampi, però hanno visto che il rischio correlato a consumare delle alghe che non fossero controllate, che quindi potevano essere inquinate da mercurio, da radiazioni e da inquinanti del falde acquifere marine, il gioco non valeva la candela e quindi hanno stoppato tutto.
Però l'algecom che in genere si mette lì.
I legumi.
Sì, l'alga kombu è una è meno porosa, per cui corre meno rischio di contaminazione ambientale e quindi l'hanno rimessa in commercio abbastanza in fretta. Vedete che per un periodo è sparito tutto, anche il cocò, quella pappa che si fa per i bambini piccoli che aveva un po' di alga, è stata ritirata proprio perché c'era l'alga ed è stata rifatta la formulazione senza alga. Ci sono stati proprio dei grossi problemi, non perché c'era stata da più parti segnalazioni di contaminazioni pesanti.
Tempo fa anche per la soia avevano detto che non era consigliabile perché erano trovate delle cose nella soia che erano. Io ho un'amica che proprio nelle vacanze una salutista e ha smesso completamente.
No, in realtà era uscito uno studio su Nexus, forse, dove diceva che c'era un effetto dei fitoestrogeni che poteva essere dannoso e via dicendo. Quello è l'unico studio isolato, nel senso che tutti gli altri studi che ci sono in letteratura, potete andare su qualsiasi sito scientifico aperto al pubblico, Medline, PubMed, tutto dove volete, trovate che invece se ne parla in genere dei benefici. E che quello studio è stato talmente tanto strombazzato, pubblicizzato, ha creato talmente tanto dibattito che poi la gente se lo ricorda. Ma in realtà non... No, sono di nuovo molti molti di più i benefici rispetto agli eventuali rischi dei fitoestrogeni.
La carne è nociva per la osteoporosi?
Non...
Per le malattie?
Sì, non la carne direttamente, però succede che se la carne fa aumentare il colesterolo si deposita sulle pareti dei vasi, anche le ossa vengono vascolarizzate meno bene, no? C'è il forame nutritizio di ogni osso, sì, dove passa. Se c'è del colesterolo su questa arteria che va a nutrire l'osso, logicamente l'osteoporosi galoppa in misura molto più sostanziale rispetto al fatto che invece, malgrado l'età e quindi la menopausa e quindi i problemi legati al minore assorbimento di calcio, se andiamo anche a irrorare meno l'osso, è chiaro che sì. Quindi è un effetto collaterale che però incide quando la situazione inizia a farsi un po' più fragile.
Invece i latticini, del latte, latticini sull'osteoporosi.
Anche qua sapete che è molto dibattuto, nel senso che tutti quelli che producono latte e latticini dicono che sono la fonte principale di calcio e che quindi servono a mineralizzare l'osso e via dicendo. Poi invece se parlate con chi si occupa di biochimica dice no, non è vero niente, perché questo calcio viene comunque eliminato con le urine è immediatamente chelato e quindi non va direttamente nell'osso. Sono scuole di pensiero completamente diverse. Io personalmente credo che una parte di verità ci sia nel fatto che latte e formaggi sono la fonte più ricca di calcio in assoluto, è chiaro. Però siccome abbiamo la fortuna di avere tanti altri alimenti che possono darci il calcio, come dicevamo prima, direi che se uno si sente in difficoltà a mangiare latte e formaggio perché per il tipo di produzione che hanno, non ha senso continuare a mangiarli soltanto per il problema del calcio. Il calcio si prende attraverso tante altre vie, ecco. Quindi poi diventa una scelta più individuale che dettata da delle vere e proprie linee guida.
A livello di bambini, cosa cambierebbe l'alimentazione vegetariana
a vegana? Ha sviluppo scheletrico completo, quindi dipende un po' dai bambini. Alcuni ragazzini 12-13 anni sono a posto, altri la tirano un po' più lunga, fino a tipo ai 15 anni continuano a crescere un pochettino. E poi tanto quella è l'età nera dell'adolescenza che si mette tutto in discussione e quindi potrebbe aver senso iniziare a proporgli di cambiare alimentazione, magari gradualmente, non togliendogli di botto tutto, no? Oppure, non so, io vedo un figlio adolescente che adesso lui inizia a porsi un po' il problema dei latticini, però alcuni biscotti che lui adora hanno il latte e io non ho avuto il coraggio di farglielo notare ancora, cioè lasciamo che sia anche lui che pian piano decide, perché sennò a questa cosa che adora gli dico che non può più mangiarli, ho paura che sia il crollo di un mito, aspettiamo un momento.
Per i latticini, lo yogurt, va bene o no? Non ancora capire.
Beh, certo, lo yogurt, soprattutto quello magro, aiuta soprattutto a mantenere sana la flora intestinale, tutti i batteri che vivono nel nostro intestino che ci aiutano a digerire meglio, ad assimilare meglio. Però gli stessi batteri adesso sono inseriti negli yogurt di soia e addirittura in quelli di riso, quindi in realtà, di nuovo, decidendo di non voler più consumare lo yogurt vaccino o di capra, si può sostituire con quello di soia e riso, sempre verificando che ci siano però questo bifido attivo, il lattobacillo e via dicendo, perché altrimenti si perde il beneficio dello yogurt tradizionale.
Ma le controindicazioni, diciamo, sono un metodo normale, però le controindicazioni avrebbe, il fatto che sia una piccina...
se uno non è allergico a niente.
Ah, no, no, ma infatti non è una cosa solo salutistica, il problema è che naturalmente per produrre il latte e tutti i derivati rientra di nuovo nella solita catena produttiva, per cui i vitelli vengono tolti dalla mamma appena nati, non vengono mai fatti attaccare, perché altrimenti la mamma poi li cerca e praticamente impazzisce, non si lascia più mungere, e quindi vengono subito alimentati artificialmente e tutto il latte viene destinato alla produzione di questi derivati, e quindi praticamente la scelta è più una scelta etica. Non mai lo yogurt, il formaggio e il latte hanno fatto veramente male a qualcuno, fatto salvo mangiarsi una tonnellata di mascarpone perché si spalma direttamente sull'arteria o burro, però se poi uno si pone invece dei problemi altri, allora naturalmente bisogna sostituire in maniera adeguata, se no finché il meccanismo non pesa, va benissimo mangiare lo yogurt, i formaggi di stagione delle nostre terre, non è una regola di doverlo togliere. Avete visto che basterebbe già solo ridurre di metà il consumo di carne, quindi non dobbiamo diventare vegani.
La verità è no, nessuno è obbligato a diventare vegano, evidentemente. Il problema è che nel tempo, se uno ha fatto una scelta vegetariana, nel tempo, anch'io ho due figli e nemmeno io ho imposto loro un'alimentazione vegana, perché è un percorso, secondo me, personale, è un passaggio più complicato. Il giorno in cui mi diranno ho deciso di diventare vegano, saprò che la scelta è diventata davvero loro, l'hanno fatta propria davvero, e non sarà soltanto una cosa imposta. Il problema qual è? È che uno dice, vabbè, ma io voglio diventare vegetariano perché non voglio mangiare animali uccisi, non voglio contribuire alla loro morte, quindi siccome mangiando il latte, i formaggi, i latticini non uccido nessuno, tutto sommato, no, continuo a mangiarli. In tutto questo ragionamento però c'è un problema, ed è legato a quello che ho detto io prima, cioè il latte arriva, come ha detto giustamente Luisa, il latte arriva dalle mucche solo e se partoriscono, perché io a volte vado nelle scuole, parlo con i bambini, spesso i bambini sono convinti che le mucche facciano il latte come gli alberi delle pere fanno le pere, no? E le mele, no. No, le mucche sono dei mammiferi, come tutti i mammiferi, compresi noi, il latte lo facciamo solo se abbiamo un bimbo, se partoriamo. Allora, il problema qual è? Se io faccio partorire una mucca per prendergli il latte, di questo vitello qualcosa ne devo fare. O lo uccido subito, o mi rende molto di più, lo metto in una catena di montaggio, lo faccio crescere e lo vendo come carne. Allora, cosa vuol dire? Che se io continuo a mangiare latte, latticini, derivati, in realtà io non smetto di uccidere, perché quel vitello che mi ha consentito di mangiare il formaggio è finito nella sua catena di montaggio e diventerà bistecca. Se io voglio interrompere questo circuito, devo smettere anche di mangiare latte. Le uova, idem. Dice, vabbè, io mangio le uova, però soltanto le uova di galline allevate biologicamente, quindi non sono in batteria, perciò non soffrono. Io cerco di non creare sofferenza dove non serve. Sì, ma finché tu mangi uova ci saranno delle aziende che selezionano le ovaiole. E non so se lo sapete senz'altro, cioè i pulcini alla nascita, i maschi, mi spiace, non servono a niente in quel caso lì, e vengono buttati nel tritatutto, vivi. I pulcini di pochi giorni, poche ore, alla schiusa. Cioè la loro comparsa sulla terra coincide con una mano di un disgraziato che ti prende, ti tocca nelle parti intime e poi ti getta nel tritatutto. Questa è la loro vita. Allora, se io voglio continuare a mangiare uova, devo sapere che però dietro l'industria delle uova, anche quella biologica, quindi anche quelle allevate all'aperto col sole, le farfalline, eccetera, c'è una metà della popolazione che è morta in questo modo qua. E qui il problema, no? È un problema, come dire, non ci si rende conto facilmente
che una scelta vegetariana implica comunque la morte di qualcuno, perché uno pensa, ok, non mangio carne, non mangio pesce, quindi non mangio cadaveri. Sì, però se continua a mangiare latte e uova, i cadaveri da qualche parte ci sono, se li mangerà qualcun altro, ma tu contribuisci a far sì che questo continui a mangiarli. È un po' questo il problema.
La cambia, diciamo, una proposta, perché sull'umano, diciamo, cambiasse anche un po' questo mito di allevamento.
Con meno richiesta.
Una prima che, per esempio, il semino viene tolto, se non viene tolto subito, per un mito impazzisce, no? Ma una volta quando c'erano tante, quindi nonni così, com'era il metodo? Lì il vitellino andava anche dalla mucca, no?
Certo. Il latte però veniva consumato.
Non dico che non ho vissuto neanche io, cioè.
No, no, però è vero, sì, sì.
Sì, ma le mucche di oggi devono produrre quantità di latte pazzesche.
Perché
cioè,
la richiesta è immensa.
Il metodo che è sbagliato.
Certo, deve calare un po' la richiesta in modo che.
Però rimane il problema a monte. Quel vitellino fatto nascere per cosa? Il problema rimane. Poi uno può anche decidere che vabbè, però se vive pascolando e felice.
Il vitellino veniva tolto, diciamo, almeno dopo i 2000.
Sì, appunto, voglio dire, uno.
Il latte veniva di nuovo muto, comunque è fatto consumare a uso umano.
Però la quantità, la richiesta del mercato era diversa.
Entro un anno viene comunque di nuovo ingravidata per di nuovo procreare. Non è che fosse molto diversa nella stalla tradizionale, semplicemente potevano usarsi un po' di più tempi. Ma non era così diversa, perché comunque era un allevatore a farlo, si prendeva proprio più cura dell'animale, questo senz'altro, perché se aveva male la gamba, come dicevamo prima, si prendeva anche la pomata, gli si pesava la gamba, quello che non succede nell'allevamento intensivo, la mucca si chiamava per nome, cosa che non poteva succedere adesso, la pomata, sull'orecchio, a un numero, la si chiamava per nome.
Sì, però le mucche io mi ricordo di no, che teneva.
E certo, è vero, no, no, diventavano.
No,
no,
la della mucca è del vitellino, deve fare la.
Però io le mucche me le ricordo tutte nella stalla da quando nascevano, quando venivano portate via.
In ogni modo non sarebbe possibile oggi.
Beh, noi perché non abbiamo, però Normandia e in Irlanda è un piacere vedere sempre.
No, lei ha detto che non fa male.
Non fa male,
non fa male, ma
si può fare tranquillamente,
se ne può fare a meno.
Però oggi ci sono tantissime
ma in realtà ci sono anche spesso, cioè probabilmente c'erano anche in passato, solo che in passato si privilegiava il fatto di dare il latte ai bambini, come dice la signora, e il resto magari lo vendevi ad altre famiglie con bambini. Poi pian piano è subentrata questa abitudine di continuare a berlo da adulti. In realtà voi, a parte i gatti, perché sono un po' fanatici del latte, ma non è che altri animali adulti bevano il latte, non si è mai visto un leone che beva il latte o qualsiasi altro mammifero che, superata la fase dello svezzamento, lo beva. E quindi è un po' una forzatura, perché questi enzimi della lattasi sono proprio fatti per esaurirsi, come i denti da latte, no? È una cosa naturale che questi enzimi vadano via. E quindi è una forzatura che si fa, quella di cercare di tenerli in vita. Ma loro appena possono, se ne vanno, tant'è che ogni volta che c'è una malattia gastrointestinale, la prima cosa che vi dicono è togliete i latticini, perché quello immediatamente peggiora la situazione. Quindi in realtà è soltanto che abbiamo provato a incrementarne l'uso e quindi naturalmente è aumentata anche la conoscenza di persone che non possono assumerle, che hanno disturbi.
È assurdo che assurdità, non ci possono più gli allevamenti, sono contrariissimo anch'io agli allevamenti delle mucche, il mio parente, queste belle stalle moderne che sono tutti lì, e mia madre diceva una volta a scuola stava, adesso
Invece
sono tutti, però per assurdo non si mangia più carne, giustamente, non si beve più latte, non nascono più. Perché cosa mi pensa? Il contadino non tiene la
mano a dovrebbero investire in
questo. Non in quelle quantità, sicuramente. Su questo non c'è dubbio.
Perché il contadino sarebbe la moto che fa il tiro.
Probabilmente il contadino non terrebbe più la mucca, ma non è poi quello il problema, non andrebbe spinta comunque, come non facciamo estinguere, si spera, si cerca di non far estinguere altre specie, ma si estinguerebbero quelli. La differenza è che non ci sarebbero miliardi di creature a soffrire inutilmente, e basta, cioè la differenza è poi quella.
Sì, no, ma sono... Io, carità,
ma il pericolo d'estinzione è di là da venire, con 1,5 miliardi di bovini allevati ogni anno, quello è un pericolo a cui penseremo dopo, peraltro per essere ammazzati.
Ma c'è abbastanza, cioè io non so se la gente non è tanto informata su questi dati.
Come su tante altre cose, appunto.
Sì, ad esempio le tornare, anche le tornare, quello è proprio un modo di uccidere. Mi sembra che non sia mai solo quel problema, non da parte vostra, però in generale non si parla mai nessun giornale.
Sì, adesso un po' la COP, perché loro hanno questa cosa che vendono il tonno che è garantito, che non cattura né delfini né altri animali, e allora fanno un po' di
chiedono di suicidarsi ai tonni.
Venga qua, per favore, basta. Però, e allora loro dicono, no, noi non uccidiamo i delfini, quindi ti instilla il dubbio che forse qualche altro tipo di produzione di tonno uccide i delfini. Però dirlo apertamente, tendenzialmente non lo dice nessuno, ma sempre in queste reti vanno a impigliarsi degli albatros, succedono delle cose terribili, però non si tende a non parlarne.
Sì, infatti, non ho visto un servizio proprio passato, io sono in confetto, perché poi...
No.
però, proprio come informazione, ma non... una cosa scandalista, proprio da dire.
Eppure non è, ma non è mica da oggi che si parla di queste cose. Io mi ricordo, mi aveva colpito moltissimo uno speciale su Domenico Modugno. Avevo scoperto che lui, non so, saranno stati all'inizio degli anni, fine degli anni 50, aveva scritto questa canzone che si intitola Upisce Spada, che racconta proprio il dolore di questa femmina di pesce spada che vede catturare il compagno, eccetera, no? Per assurdo, voglio dire, in una canzone era contenuto, non era tonno, era pesce spada. Quindi non è vero che non si dice, che la gente in realtà preferisce non saperlo. Fa molto più comodo non saperlo, dire lo so, però d'altro canto bisogna pur mangiare, insomma.
E passa molto fine il messaggio, ad esempio nel film Ratatouille, questo qua per bambini che è appena uscito della Disney, dove ho letto un articolo interessante sul Venerdì di Repubblica che spiegava appunto tutti i meccanismi che hanno portato alla produzione di questo film e al fatto che abbiano scelto che lui cucini questi piatti strepitosi che portano al successo mondiale il suo ristorante, e sono solo piatti vegani, perché lui praticamente ovviamente non può cucinare altri animali, un topo, no? Ed è molto interessante questa cosa. Lui vince con una zuppa di verdura con dentro ogni ben di Dio, con questa ratatouille appunto che dice il nome, che sono solo verdure. E in effetti è bello, è una bella idea, perché non è solo una papera che cucina il tacchino.
Il problema è che lo notiamo solo noi.
Però tu,
temo.
È un bel articolo.
Temo che lo notiamo.
Senti,
solo
noi abbiamo il treno alle 23:29.
Ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie a voi.